Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che Rete 2 dedica alla cultura e alla musica del Medioevo e del Rinascimento. Come ricorderete, le scorse settimane abbiamo dedicato spazio ad approfondire, per quanto possibile, la conoscenza della cosiddetta scuola di Notre Dame. Oggi affrontiamo un primo sguardo sul mondo dei trovatori e, naturalmente, dei trovieri. Siamo di fronte a un fenomeno culturale ed anche sociale che è da inquadrare in quel processo di trasformazione del latino volgare in lingua vernacolare. Processo che aveva dato vita anche alla formazione di due lingue affini, la cosiddetta langue d'oïl, in uso nella Francia settentrionale, e la langue d'oc, comunemente definita provenzale, ma che in realtà veniva parlata anche molto più a nord della Provenza. Per collocarci temporalmente dobbiamo andare nello stesso periodo in cui, per quanto riguarda il canto sacro, l'esperienza del gregoriano stava vivendo il periodo di massimo splendore. Siamo nell'undicesimo secolo, momento in cui nei territori della Languedoc cominciò a delinearsi un movimento artistico dedito alla produzione di poesia e musica. Le premesse antropologiche di tale fenomeno, anzi la premessa fondamentale antropologicamente di questo fenomeno, era una società feudale che poteva e voleva dedicare spazio e tempo al culto delle arti, una società nella quale il prestigio e la raffinatezza femminile erano tenute in grande considerazione, una società che aveva di fatto voluto che il latino fosse la lingua del clero e delle cose sacre. Significativo nell'individuazione del trovatore tipo è il fatto che essi furono esponenti di un'arte che non fu appannaggio esclusivo di un'unica classe sociale. Tra di loro vi furono personaggi di alto lignaggio ed anche aristocratici, così come uomini di censo più basso. Tra loro il comune denominatore dell'essere uomini di una certa cultura e di evidente sensibilità. Il primo trovatore di cui si ha notizia è Guglielmo d'Aquitania, conte di Poitiers, nato nel 1071 e scomparso nel 1127, e la sua opera, come tutta l'origine di questa poesia, sono state, e in parte lo sono ancora, oggetto di discussione. Da una parte c'è chi sostiene, come dire, l'influenza della cultura araba, dall'altra invece c'è chi sostiene, e o meglio chi sconfessa, questa lettura, mostrando l'inconfutabile affinità strutturale dei canti latini e di quelli provenzali. E questo solo se ci si vuol limitare ai testi. Se si analizza la musica, e qui diventa terreno a noi più congeniale, il discorso, pur affascinante, dell'influenza araba, di cui dicevamo prima, non pare più plausibile, sia perché non possediamo esempi di musica araba, sia perché l'influenza del canto gregoriano e del canto popolare è talmente evidente che il non ammetterla diventa imbarazzante. Thank you. La Francia settentrionale fu soprattutto la culla della chanson de geste, ma l'epica provenzale risultò evidentemente più dirompente. Molte le premesse a queste situazioni, come le crociate o gli jongleurs vaganti. Non sono da sottovalutare poi personaggi di grande peso, come Eleonora d'Aquitania, giusto per citarne uno, che invitò numerosi trovatori alla sua corte. E non dimentichiamo che Eleonora era nipote del già citato Guglielmo d'Aquitania, moglie di Luigi VII di Francia e poi di Enrico II d'Inghilterra. La nuova arte appare nel nord nella seconda metà del XII secolo e i suoi esponenti vennero chiamati trovieri. Come i trovatori al sud, i trovieri al nord erano artisti che trovavano motivi musicali e recitavano versi mettendoli per iscritto. Questa è almeno la definizione che molti storici danno, ma a voler essere onesti bisogna dire che non si è affatto certi che i poeti scrivessero sempre le melodie dei loro testi. Lo prova il fatto che alcune poesie compaiono in diversi manoscritti con melodie diverse. Et souvent, sans achouison et sans amour, mes armes d'un amour, cœur et talent, et volonté que veut libre trait. Thank you. Con tutta probabilità un numero di questi canti fu scritto da jongleur, alcuni dei quali erano noti come compositori oltre che esecutori. Si può anche supporre che i musicisti di professione fossero responsabili degli elaborati manoscritti del XIII e XIV secolo, in cui si conservano le melodie di trovatori e trovieri. Ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, quando affronteremo anche il fatto che la notazione di queste musiche non era notazione mensurale. In altre parole, indicava l'altezza dei suoni, ma non il ritmo. Quilisma dunque termina qui, l'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 10 su Rete 2. Riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e scriveteci le vostre idee, le vostre proposte all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti. Alla mia casa.